prendiamo in mano il capitolo 16 del Vangelo di Marco, del versetto 14 fino alla fine, versetto 20. Io direi che cominciamo cercando di raccoglierci un poco, ci collochiamo interiormente davanti al Signore, affidando a lui il desiderio di sostare su questo testo nella preghiera, per comprendere con lui, come detto da lui, ciò che è maturato come risultato della Pasqua nel gruppo di discepoli, nel gruppo di persone, non soltanto gli apostoli, ma nel gruppo di persone che di fatto lo avevano seguito, accompagnato, erano rimasti nella sequela, come noi oggi diciamo, di lui, per vedere precisamente da questo punto di vista l'efficacia della Pasqua, l'efficacia del dono dello Spirito, l'efficacia dell'operare di Dio in Gesù Cristo, l'efficacia, diremmo, dell'incarnazione Pasqua del Signore. Perché cercando di intravedere, in quanto i testi ce lo permettono, in quanto il ricordo degli apostoli e dei primi credenti ci ha trasmesso, considerando questo possiamo capire l'efficacia della Pasqua in loro e dunque come pensare e attenderci l'efficacia della Pasqua in noi, nella comunità cristiana di oggi, nei credenti che il Signore continua a suscitare nella storia. Ecco, chiediamo al Signore di sostare su questo testo, con ciò che questo testo ci propone, che quindi sia animata la nostra vita, che sia animata la nostra interiorità. In fondo perché possiamo meglio riconoscerlo presente e operante nella nostra storia. Qui cominciamo allora la nostra lettura del testo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dicevo già adesso, introducendomi così con il Signore, che il motivo della scelta di questo brano è in continuità con la preghiera che abbiamo fatto, anche chi non ha frequentato il Credo, ma con la preghiera che la liturgia ci ha fatto fare nel Credo Pasquale. E poter riconoscere qualcosa di ciò che è stato per i discepoli incontrare Gesù vivo dopo la morte. Cioè poter riconoscere in Gesù di Nazaret quello che hanno conosciuto nel suo vivere e nel suo morire in quel modo, poter riconoscere proprio in lui, in questo Gesù di Nazaret, il Signore, colui nel quale si compie il disegno di salvezza di Dio. In questo brano, che è alla fine del Vangelo di Giovanni, alla fine del Vangelo di Marco, in maniera un po' sintetica ci viene detto qualcosa che in maniera molto più diffusa e estesa ci è raccontato con gli atti degli apostoli, che prenderemo in considerazione con due brani poi domani e dopo domani. Questo testo di Marco ha il suo rilievo da questo punto di vista perché è nel contesto delle apparizioni di Gesù discepoli in particolare, agli undici qui nel testo che vediamo. Contesto delle apparizioni, dunque il contesto di quei racconti che cercano di spiegarci cosa è interiormente successo a queste persone che, essendosi fissate, no, su ciò che hanno visto con gli occhi e sentito con le orecchie e vissuto come relazione concreta e immediata con la passione del Signore, dopo aver visto questo ed essere impregnati, direi, di questa esperienza con quello che comporta la morte, sepoltura, cose ben comprensibili, sufficientemente comprensibili per chi le vive e le vede, da far dimenticare delle parole di Gesù che parlavano di risurrezione dopo tre giorni, ma di cui l'esperienza non c'è. Non sapevano cosa voleva dire questo discorso. In questo contesto ci si dice che c'è un tempo in cui Gesù si fa riconoscere così e poi anche questo tempo finisce e abbiamo appena celebrato l'ascensione al cielo. Siamo ancora nel tempo di celebrazione della Pasqua e abbiamo la solennità della Pentecoste domenica prossima. In questo contesto ora prendo il testo proprio via via così come è formulato, già il testo breve. In questo contesto Marco ci racconta in maniera molto sintetica, ma in maniera mi sembra molto incisiva ed efficace, la novità dei discepoli, loro diventare persone con una fede matura, diciamo così, per intenderci. E con questo ancora di più non soltanto ciò che in loro succede, ma quello che attraverso di loro succede. Nessuno l'avrebbe immaginato che sarebbero state così queste persone, invece lo sono. E il fatto che Gesù continua a operare nella storia attraverso di loro. Questo è un'estrema sintesi per dire gli elementi che intendo sottolineare con il testo. Ecco, dal versetto 14. Alla fine, qui ci sono già racconti, ci sono già alcune righe in cui dice il testo che ci sono state le apparizioni varie. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa. Non sembra casuale questo stare a mensa, perché la mensa ormai è quella dell'ultima cena, come noi diciamo, quella della cena con il Signore. Mentre stavano a mensa, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Allora, il brano, così qui, il taglio che suggerisco, avendo ricordato che c'erano state delle apparizioni, c'erano state delle persone che sono andate a dire anche ai discepoli che avevano incontrato Gesù vivo, ecco qui, gli undici, in maniera privilegiata, diciamo scherzando ma non troppo, si sentono una bella romanzina, perché la loro fede è un po' scarsa. Però adesso sono lì, lo vedono. Come prima cosa si prendono il rimprovero per la loro credulità. Dunque non rimprovero perché ha sbagliato a fare qualcosa, perché non anche più. No. L'espressione usata è questa. Dunque, punto, rimprovero, punto. Di seguito, Gesù disse loro, a questi, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. È importante ricordare questo tratto, questo modo anche del racconto di Manico, perché quella che chiamiamo la maturazione della fede post-pasquale dei discepoli, e magari la leghiamo con la nostra immaginazione al miracolo, tra virgolette, della Pentecoste. Dunque è capitato che a un certo punto, da un momento all'altro, questi diventano capaci di riconoscere in Gesù il Signore. Ci è raccontato in modo un po' diverso. Intanto gli undici sono quelli di cui lo stesso Vangelo di Marco ci parla in precedenza. Da quando hanno incontrato il Signore fino a questo momento in cui il Signore, dopo essere stato ammazzato, dopo essere stato sepolto, loro l'hanno visto. Dopo che con Gesù nella sua croce i discepoli sono anche loro un po' morti a se stessi, perché se per caso avevano come avevano un'idea del loro futuro, un'idea della loro chiamata, un'idea della loro missione, come qualcosa di un essere associati al Messia, il Messia che dunque sarà il Messia vittorioso, naturalmente. Non è che vedono soltanto Gesù morire ammazzato in balia degli avversari, ma capiscono anche, e c'è una durezza di morte in questo, capiscono anche che loro non saranno a fianco del vincitore, come se lo sono immaginato. E tuttavia, ammazzato Gesù, questi che molti sanno, diciamo tutti sanno, che sono il gruppo di quelli che hanno seguito Gesù fino alla fine, non si sono preoccupati di mettersi in salvo, cioè non si sono dispersi, non se ne sono andati. Qualche cosa continua a legarli a Gesù e a legarli tra di loro. Ed è così che Gesù va, diciamo, e li trova tutti insieme, no? Diciamo, il racconto di Giovanni, Maria di Magdala sa dove andare quando si accorge che, secondo lei, hanno rubato dal sepolcro il corpo morto di Gesù, non sappiamo dove l'hanno messo. Sa chi andarlo, da chi andare e dove andarli a trovare, no? Questi che sono rimasti, però, sono questi che si meritano un rimprovero da Gesù piuttosto severo. E lo stesso Gesù che li rimprovera conferma la missione. Andate, predicate il Vangelo in tutto il mondo, dappertutto, insomma. E poi, in bocca a Gesù, vengono messe dall'Evangelista queste parole che suggeriscono che possono fidarsi. È una specie di insistenza, no? Che andate e predicate in tutto il mondo. Nessuno si sarebbe aspettato da questo gruppo di persone che andassero a predicare il Vangelo dopo che era stato ammazzato Gesù, soprattutto, ma non sembravano proprio essere in grado di farlo neanche prima, no? Allora, qualche conferma ci vuole da un lato. D'altra parte, Marco, ricordando i fatti, ricordando ciò che viene trasmesso, quando scrive, quando riceve la tradizione e la formula, le esprime a suo modo, ha presente che il discepolo deve essere uno che in qualche cosa assomiglia a Gesù, anzi diciamo che a suo modo Marco ricorda qui qualcosa che ha narrato prima, narrando Gesù, quello che faceva e quello che diceva, e l'unità tra quello che faceva e quello che diceva. Allora i discepoli sono mandati proprio a fare come ha fatto lui. Allora andate e predicate, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, così è capito ovviamente dal discepolo che ricorda a qualche tempo di distanza, e aggiunge: e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Quelli che credono qui sembrano essere in primo luogo quelli che poco fa sono stati rimproverati perché non credevano, e allora loro saranno credenti e andranno ad annunciare il Vangelo dappertutto, e il loro annuncio del Vangelo sarà accompagnato da segni che assomigliano tanto a quelli che Gesù ha fatto, accompagnando con i segni, confermando con i segni la parola che egli pronunciava, l'annuncio che egli predicava, diciamo. Nel mio nome, dunque, non perché diventano bravi, hanno acquistato qualche magia o qualche cosa, nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se verranno qualche veleno non regherà loro alcun danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ecco, una esemplificazione di segni che accompagneranno il vivere e l'annunciare il Vangelo dei discepoli. Questo aspetto è da sottolineare. Marco presenta qua il discepolo che diventa credente e dunque va, agisce e parla nel nome del Signore Gesù, perché lo riconosce il Signore. Ci presenta questo discepolo che va e annuncia il Vangelo nello stesso modo, con lo stesso tipo di persona, diciamo, con cui ha raccontato Gesù stesso, il suo andare predicando e i segni, i miracoli che poneva legati all'annuncio della parola. Dunque il discepolo, in queste parole messe in bocca a Gesù, rivolte ai discepoli, subito dopo averle rimproverate per la non buona fede, no? Anzi per la incredulità, questi discepoli sono presentati con una figura che assomiglia in quello che fa e in quello che dice, assomiglia precisamente a Gesù. Ed è scritto il discepolo in questo. Chi è il discepolo? Questo, il primo luogo. Poi in un versetto si dice che il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora, il tempo delle apparizioni, anche in questo ultimo capitolo di Marco, finisce, è un tempo. E poi i discepoli si trovano a dover pensare e capire Gesù che siede alla destra di Dio, Gesù che è ritornato al Padre, vivo, il verbo, il linguaggio non di Marco, che si è incarnato, ritorna al Padre, lui così come è vissuto e morto per i suoi, è risorto, cioè con la sua umanità. Finito il tempo della visibilità, anche quella delle apparizioni accanto ai suoi, finito questo tempo in cui i discepoli si erano abituati fosse una cattiva abitudine, ma perché diversamente non erano in grado di fare, ovviamente, si erano abituati a vivere accanto al Signore, a vivere una familiarità anche con lui, non soltanto l'hanno conosciuto, incontrato una volta, ma a vivere nella familiarità con lui, dove però era sempre Gesù che prendeva l'iniziativa, che parlava, che mandava, che spiegava, che aveva pazienza con loro, che perdeva tempo con loro per spiegargli due volte le cose che non bastava, eccetera, eccetera. Adesso questo tempo in cui Gesù è visibilmente presente con una relazione con loro verificabile, visibile, di cui si può parlare, che si capisce che cos'è, eccetera, questo tempo finisce, non è finito con la morte, c'è la risurrezione, ma il tempo delle apparizioni, diciamolo così, per semplificare, si conclude a un certo punto. A un certo punto Gesù non appare più, non se lo ritrovano più a fianco in questa maniera. Allora, essi partirono e predicarono dappertutto. Una volta che non c'è più Gesù a stabilire relazioni a suo modo, a parlare a suo modo, a porre segni a suo modo, una volta che non è più visibilmente presente Gesù, la visibilità della sua presenza viene riconosciuta nei discepoli che, su mandato del Signore e nel nome del Signore, non per controllo, partono, vanno a predicare dappertutto, e in questo loro andare a predicare dappertutto il Signore opera in loro e attraverso di loro. Sono solito ricordare la forma sintetica densa del testo originale nel dire questo, che noi abbiamo nelle varie traduzioni più o meno qualcosa come il testo che ho sotto mano io adesso, che dove mi viene Gerusalemme, il testo 6 precedente, viene detto mentre il Signore, vanno, predicano appunto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Noi intanto prendiamo per buono quello che anche in questa traduzione c'è. Cioè, loro vanno, predicano dappertutto, prima dicevo, non per conto loro. Perché questo andare e predicare e annunciare il Vangelo c'è accanto, almeno così, no? Prima approssimazione, c'è il Signore che, per esempio, è Lui a operare se c'è un miracolo tipo quello di Pietro e Giovanni nel racconto degli Atti, che trovando quello storpio vicino alla porta del Tempio, dicono: non abbiamo soldi da darti, però qualcosa da darti ce l'abbiamo. Nel nome del Signore, alzati, cammina, vieni guarito. E nel nome del Signore, non è che Pietro è diventato capace di fare guarigione. Così anche qua. Il Signore confermava la parola di loro con i prodigi che la accompagnavano. E però, dicevo, qui abbiamo proprio letteralmente un suggerimento che ci fa vedere forse qualcosa di più ancora che questo. Perché il testo dice che nel loro partire e predicare da una parte, dappertutto, e avere i miracoli, segni, come per Gesù, che confermano proclamano la parola che annunciano, in questo loro andare, in questo loro predicare, in questo loro operare, in questo loro testimoniare il Signore, il testo dice Kyrios synergontos, cioè in questo loro andare è operante il Signore. Il termine, il verbo è quello che dice la sinergia, se si vuole, e anche questo dice qualcosa, però è proprio detto così, che nel loro andare a predicare e avere anche i segni che accompagnano la parola che pronunciano, operante è il Signore, non a fianco, non per sostenerli, non con qualche miracolo che non c'entra niente con quello che loro dicono a fare, ma nel loro annunciare, nel loro vivere come annunciatori, è operante il Signore. E allora qui l'immagine del discepolo è proprio quella della maturazione nella fede. Cioè, l'immagine del discepolo che qua viene detta parlando degli undici di per sé direttamente, nel testo di Marco che abbiamo sotto mano, la figura del discepolo che viene indicata è quella di uno che, diciamo, va e opera nel nome del Signore. Sì, ma noi siamo abituati troppo a dire nel nome del Signore. Che cosa vuol dire propriamente? Non vanno da soli. Non vanno come persone che si inventano che cosa fare. Nel loro cercare di capire cosa fare e cosa dire, è operante a sostenerli, a illuminarli, a dar loro la forza e a dar loro la luce necessaria, in loro è operante il Signore. E l'efficacia del loro andare, eccetera, è l'efficacia del Signore che opera attraverso di loro. Allora, se guardiamo insieme questo testo, ci dice la fede che diventa matura incomincia con il loro partire e andare ad annunciare il Vangelo. La fede che diventa matura è quella che, così come sono riusciti, avevano prima. Ma quella di prima e quella di dopo è la fede, precisamente, che Gesù opera. Che Gesù opera non senza il loro operare, ma dentro il loro operare. Discepolo è colui che vive con il Signore, dando a questo con il Signore la forza di quella espressione, Gesù, che è cooperante, che opera nel loro operare. E quel discepolo è colui che vive con Gesù sulla terra, con lui fatto capace di discernere che cosa mi viene chiesto, fatto capace di ricordare le parole che hanno ascoltato il Signore, capendole dall'oggi della loro vita, fatti capaci di decidere conformemente a quella parola del Signore, ricordata non perché imparata a memoria, ma perché letta, cioè sentita, capita come parola del Signore a loro, lì dove stanno vivendo e operando. Dunque, persone che su mandato del Signore, in forza della presenza operante del Signore, vanno e con Lui vivono e operano e annunciano il Vangelo, dove tutto passa attraverso il loro operare e nulla del loro operare è efficace in forza del loro operare soltanto, ma è efficace in forza del fatto che il Signore è troppo grande in noi. Discepolo, colui che vive come il Signore sulla terra. Cioè, che sulla terra ha una relazione vera, interiore, con il Signore, tanto da poter dire vive con Lui, anzi da poter dire vive per Lui. Perché questa relazione interiore con il Signore è così forte, così vera nel senso di qualificare la persona, nel suo pensare, nel suo capire, nel suo decidere, nel suo vivere. Ecco, è così vero che vivono con il Signore sulla terra che l'efficacia della Pasqua, l'efficacia dell'incarnazione della Pasqua, l'efficacia del mistero di Cristo, il compiersi dell'alleanza, il compiersi della volontà di Dio, il disegno del Padre, comunque lo diciamo, il compiersi della salvezza di Gesù Cristo è in loro e attraverso di loro continua a operare sulla terra. È come dire, sapendo non confondere le cose ovviamente, è come dire che i credenti, quelli che credono, dicevo il testo prima, che sembra esserci un allargamento dagli undici a quelli che credono, perché anche gli undici vivranno così perché? Perché credono. Nell'insieme del testo lo notate questo, no? Gli undici ricoverati sono gli undici ai quali Gesù dà il mandato e sono gli undici che vanno. Ma vanno perché dunque non sono più increduli. Vanno dunque perché la loro fede comincia a essere maturata. Tanto da fidarsi di andare e fare quello che non avevano imparato a fare. Si potrebbe anche dire questo. Sono quelli che vengono visti come trasformati da tutti gli altri, quelli che li conoscono. Quelli che avevano mille motivi per dire questi non saranno mai capaci di continuare quello che ha fatto Gesù, hanno ammazzato Gesù e finita. Invece no. E tutto questo viene non solo perché è dopo la Pasqua dove si è compiuto tutto e i discepoli non c'entrano, no, perché è dopo la Pasqua nel senso che è dopo che sono stati aiutati a riconoscere la Pasqua, a riconoscere la risurrezione, a riconoscere che Gesù è il Signore. E il fatto che lo riconoscono non è sulla base di una dichiarazione firmata che loro fanno, è sulla base che diventa visibile che questi vivono da discepoli. Chi sono questi? Sono i testimoni delle sorti. Chi lo dice? E non solo quelli che hanno incontrato Gesù e ha sentito parole sue di questo tipo, lo dice chi vede che cosa fanno questi, vede come vivono, vede che cosa ascolta e che cosa annunciano. In questo senso si può propriamente dire che in loro, gli undici, la comunità credente, la comunità che annuncia il Vangelo con tutte le sue strutture interne che un po' alla volta si dovranno creare perché la comunità si allarga, potremmo ben dire che in loro è adesso la visibilità, un sistema, un modo creativo di relazioni ad altri, con il modo della vita e con i contenuti anche, no, dell'annuncio del Vangelo. In loro è visibile la presenza efficace di Gesù. Mi fate dire tra parentesi per spiegarvi su questo, non andate a dire troppo su, no? Ma noi siamo abituati a dire, almeno a me, al catechismo abbiamo insegnato così, che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo e che l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù. A leggere bene i Vangeli, compreso questo brano che sto commentando adesso, sembrerebbe di dover dire che la Chiesa è la presenza reale di Gesù e che l'Eucaristia è la presenza simbolica di Gesù. Dove simbolica ovviamente non può voler dire non reale. Come nessuno diceva che, dicendo che la Chiesa è corpo mistico, pensava che la Chiesa era una realtà fuori della storia, irreale, no? Però se vogliamo connotare l'efficacia della salvezza passa attraverso l'annuncio del Vangelo, la trasmissione del Vangelo con i segni del battesimo, il segno del battesimo almeno. E simbolicamente ci è ricordato questo ogni volta che ci vediamo in questo. Cioè ci è rappresentato qualcosa di più che il pane di Dio. Ci è presentata la presenza di Gesù come segno del pane del vino. Ma sono i segni del pane del vino. L'efficacia della conversione, l'efficacia del diventare credenti è quella che passa attraverso la Chiesa, nella misura in cui è tale, attraverso coloro che, essendo credenti, vivono con il Signore sulla terra e annunciano la presenza e la salvezza del Signore. Ma al di là delle parole, comunque, di sembrava importante sottolineare questa realtà che qui viene trovata, viene indicata. C'è la figura del discepolo maturo, maturo vuol dire che incomincia a maturare da questo punto. Perché poi ci andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli e vediamo che la maturazione si chiama così proprio perché è una cosa che non è di un momento. E a differenza, linguaggio per analogia ovviamente, a differenza della maturazione di un frutto su un albero, la maturazione della fede della Chiesa è una cosa che non è finita mai. E questo perché nella vita di ciascun credente l'essere del Signore e il vivere con il Signore e l'assumersi volutamente, intenzionalmente, il fare, il partecipare a ciò che Gesù ha fatto, a ciò per cui egli è venuto sulla terra, a ciò che ha, che è il senso e la finalità dell'incarnazione della Pasqua, ecco, questi si assumono questo e in ciò sono la visibilità della presenza efficace del Signore nella storia. Non che uno guarda un cristiano e vede Gesù Cristo, no. Uno guarda un cristiano e se questo è realmente cristiano si accorge che c'è qualche cosa che non è lui a fare. Qui ci sarebbe un altro punto, no? Importante da riflettere, no? E cioè il fatto che vale anche per questo ciò che il Signore ha ricordato ripetutamente, sembrava inutilmente invece è diventato efficace. Poi ricordava ai suoi che non ha nessun senso litigare tra di loro per vedere chi sarà più grande. Non ha nessun senso pensare a sé, alla propria vita, come qualcuno che diventa grande e tutti riconoscono che è grande, è più grande degli altri. Poi in questa logica c'è cioè, necessariamente, si direbbe quasi, la logica della competizione e simili, no? Lo capiscono e lo vivono e chi incontra il cristiano propriamente, se succede quella efficacia di cui il testo parla, propriamente non incontra il cristiano, ma si sente da lui una mediazione attraverso il modo del suo vivere unito al modo, al contenuto dell'annuncio del Vangelo, che incontra il cristiano, se è realmente credente, è aiutato a incontrare Gesù Cristo. E l'efficacia dell'essere cristiano e dell'annunciare il Vangelo c'è là dove chi incontra queste persone incontra Gesù Cristo. E dunque queste persone sono fatte apposta, diciamo così, per non contare niente. E se contano qualcosa, stanno rubando qualcosa a Gesù Cristo, forse stanno illudendosi di essere credenti. Questo lo dico non perché c'è nel testo, ma perché appartiene alla logica di questo testo, se lo pensiamo come la presentazione della figura del credente, discepolo, annunciatore del Vangelo che qui abbiamo, questo testo di Marco, alla conclusione di un Vangelo che ci ha parlato di queste cose che stiamo dicendo adesso, che i discepoli, gli undici, si sono sentiti dire da Gesù come raccomandazione a loro, come critica anche molto forte a loro, così come le critica qui, prima di mandarli, e da sempre, da quando li ha chiamati, li ha anche mandati, e quelli che litigavano tra di loro non capivano niente del Vangelo che Gesù stava annunciando, diciamo noi che capivano niente, sembrerebbe così, no? Cioè Gesù li deve riproverare e ripetutamente, era da pensare così. Allora questi discepoli si sono sentiti dire molte cose che spesso non hanno capito mentre Gesù le diceva loro, ma che adesso, ricordando Gesù, avendolo riconosciuto Signore, incominciano a capire e incominciano a diventare cose dentro di lui, capite interiormente da loro, il dono dello Spirito Santo, come ricorderemo, e cambia tutto. Diventano questi personaggi, no, il termine non va bene, ma i personaggi dice già qualcosa di ricerca di sé, anche se indotta, anche se spinta da altri, ma insomma. Queste persone credenti, dico, sono mediatori perché non vanno in giro a predicare se stessi o la propria grandezza di fede o la propria comprensione del Vangelo, no, cercano di predicare il Signore, cercano di annunciare Lui. Cioè, anche, questo significa, desiderano, vogliono, cercano, dunque anche in questo senso, desiderano, vogliono, fanno tutto il possibile perché chi li incontra si volti verso il Signore e vada a Lui. Ecco, ci è presentato un tantino così il discepolo e la sottolineatura, visto che siamo appunto ancora nel tempo della Pasqua, è che in questo modo Marco ci ricorda un discepolo, che sono gli undici, quindi c'è poco da girarci attorno, che sono quelli di cui ci ha parlato lo stesso Vangelo prima in tante circostanze, in tanti modi, quelli che non hanno saputo essere vicino al Signore Gesù, quelli che, eccetera, eccetera, e nei quali, non accanto a loro, voi non siete stati capaci di cercare, no, ma quelli che a volte lo hanno anche riconosciuto che non erano adatti, non erano, però poi ci tenevano anche, però non sono stati capaci di essere effettivamente vicino a Gesù nel suo morire, nel suo andare a morire. Ecco, questi diventano capaci invece di essere visibilità della presenza operante, salvante di Dio in Gesù Cristo nella storia di Dio. Vanno dappertutto e annunciano Cristo. Qui direi vanno dappertutto, evidentemente già avere lo sguardo in avanti, che dice l'efficacia, allora la visibilità di presenza del Signore, l'efficacia dell'efficacia del Signore, della storia dei credenti con cui stanno in Chiesa. E in questo, ultima nota che faccio, in questo la figura del discepolo di cui sto parlando chiede di essere anche la nostra figlia. Quelli che credono e con ciò non è detto guarda che tu devi credere se no non sei secondo il disegno di padre. No, non è questo che è detto, guarda che tu chiamato credente come riesci a essere credente, sei chiamato a essere credente in pieno. Ti è donata la prospettiva di fede e di testimonianza piena. Questo non vuol dire soltanto che così come sei oggi non sei ancora a misura. Questo vuol dire anche che il tuo diventare a misura sarà per l'efficacia del tuo essere con il Signore sulla terra. Sarà dono suo e dono suo a te, ma non per te. Ma dono suo perché, è dono suo a te perché tu possa essere continuazione dell'operare che hai visto in Gesù. Il tuo operare da credente nel quale è efficace il Signore, è efficace l'operare del Signore. Vuol dire anche che non abbiamo motivo di preoccuparci per il fatto che abbiamo un cammino davanti, perché ci viene ricordato che non è l'efficacia della bravura di Pietro, è l'efficacia di Gesù Cristo che opera in Pietro. L'efficacia di Gesù Cristo che opera in Giovanni e tutti quanti, e poi anche Paolo, poi anche Marco. Guardate un po' cosa è successo, che non sapremo dire molte cose di Marco, quando gli studiosi si mettono a vedere ma è quello che c'era in quel momento, in quell'altro, sì, è seguito Pietro. Chi ne sa granché di questo Marco? Ma guardate un po' se non pure qui a poter conoscere il Signore attraverso l'operare di Marco. Ecco, vi lascio questo testo. Il suggerimento è breve, dunque leggetevelo prima per intero, non di corsa. Poi riprendete dall'inizio e fermatevi sui singoli punti, non necessariamente quelli che ho detto io parlando, ma sperando che questo possa aiutare, fermatevi sui singoli punti che leggendo il Vangelo, il brano, punti che vi dicono qualcosa, che vi ricordano qualcosa, che vi aiutano a essere, vi aiutino a essere con il Signore questo di tempo che riuscirete a collocare a questo scopo, in modo che questa pagina del Vangelo, questo brano del Vangelo, vi risulti interiormente capace di dirvi qualcosa. Capace di dirvi qualcosa perché vi trovate a leggerlo e potete sentire come che il Signore vi parla in questo modo e potervi dire quello che capite e quello che non capite, quello che vi fa difficoltà, la necessità che lui sia efficacemente operante precisamente per far maturare quella conversione che è identicamente se quella del Signore, che vi aiuti ad avere un po' questa prospettiva della figura di credente che l'Evangelista ci ricorda, ci propone, aver presente che questa è la nostra figura e vedere che siccome il Signore operare, glielo chiedo, mi fido della sua parola, non ho bisogno di fidarmi della mia. Se trovo difficoltà con quei serpenti, quelle cose lì, non me ne devo preoccupare. Se ci sarà bisogno di qualche segno straordinario, perché il Signore confermi anche con questo la mia predicazione del Vangelo, non mi devo preoccupare di comprare questi segni, che se occorrono, se servono, sono i segni da pensarci, non devo pensarci io, se sono incapace e faccio quello che riesco e mi sembra sempre di più che non sono capace, non è un problema. Il problema è che io faccia quello che dipende da me per vivere con il Signore sulla terra lì dove sono. Di questo sono fatto responsabile anch'io. Ma l'operare, l'efficacia dell'operare, non ce l'hai io, ce l'ha quello del Signore. Forse domani sera sarà un po' più breve, noi passiamo. Se è possibile, vedete, io apro il collegamento, diciamo così, un quarto d'ora prima. Quindi chi può anticiparsi nell'entrare, sa che facilita le operazioni di Dio, poi noi le faremo sempre così, che affido a Nadia di tenere d'occhio eventuali ingressi, perché mentre parlo non mi accorgo di successi. Però ecco, c'è una persona che fa attenzione anche se qualcuno arriva un po' dopo, e io credo che noi dobbiamo tenere comunque che non cominciamo oltre qualche minuto dopo, perché altrimenti poi si pensano le cose. Ringraziamo il Signore, gli chiediamo il nostro restare poi in preghiera sul testo quando c'è possibile, e gli affidiamo il desiderio, così come egli ci dovrà avere il desiderio di vivere con lui sulla terra. Lo ringraziamo, ci benedica, ci custodisca il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eccoci, grazie.